Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto di un evento che si è tenuto martedì 19 novembre 2024, promosso dalla Diocesi di Trieste in collaborazione con il Comune di Trieste, il Movimento dei Focolari Italia, Pax Christi Italia, l'Azione Cattolica di Trieste e Caritas Trieste, UCIM Trieste e Acri Trieste, Agesci Trieste, Acli Trieste, Articolo 21, Movimento Sant'Egidio Trieste, presso il Magazzino 26 di Trieste, sul tema Fari di Pace. Ospiti Norberto Iulini, Don Paolo Iannacone, Carlo Tombola, Carlo Cefaloni, José Nivoi, Antonio Pittelli, Monsignor Enrico Trevisi. Parte introduttiva.
Benvenute, benvenuti a Fari di Pace. Accendiamo assieme Fari di Pace, questa iniziativa che giunge a Trieste dopo aver toccato varie città d'Italia con un porto, Savona, Genova, Napoli, Bari e non solo. Come diocesi di Trieste, il Vescovo Enrico e il Servizio Pastorale per i Problemi Sociali e del Lavoro abbiamo accolto questa iniziativa per vivere un momento in cui fare pensiero e cultura di pace assieme. E lo faremo anche con un gesto concreto, ma non voglio anticipare nulla. Dico solo che ringraziamo il Comune di Trieste e l'Assessorato per le politiche della cultura e del turismo che hanno permesso di svolgere questo evento, questo momento, in questa sala Luttazzi del Magazzino 26 del Porto Vecchio, un luogo simbolico e significativo per ciò che stiamo per vivere. Vi auguro un buon ascolto e inizieremo anche con la presentazione della terza marcia mondiale per la pace, che è proprio tra ieri e oggi è passata anche per Trieste, e concluderemo poi anche con un altro momento, un reading letterario musicale che verrà offerto, ma su cui non voglio anticipare nulla, lasciamo che ci sia un po' di sorpresa. Ringraziamo tutte e tutti. Il Vescovo di Trieste, Monsignor Enrico Trevisi, il rappresentante della Capitaneria di Porto, comandante di Vascello, Fabio Poletto, e a cui dopo daremo anche la parola. Questa iniziativa poi avrà anche il momento conclusivo nella lettura della lettera sottoscritta da varie associazioni del nostro territorio sensibili a questa cultura di pace da costruire insieme, e che hanno sottoscritto questa lettera per il rispetto della legge 185 del 90, in modo particolare degli articoli 6 e 7, in conformità con l'articolo 11 della Costituzione italiana che ripudia la guerra. Buon ascolto, buon pomeriggio e accendiamo assieme Fari di Pace. Do la parola a Norberto Iulini, coordinatore nazionale di Pax Christi Italia. Grazie Norberto per aver organizzato assieme a noi questa iniziativa e ti do la parola per presentarla.
Grazie Don Sergio, buon pomeriggio a tutti. Intanto un caro saluto a Monsignor Enrico Trevisi, perché da lui è partita questa cosa, da uno Zoom quasi confidenziale, perché eravamo in tre, e gli prospettai ciò che Don Sergio ha già comunque anticipato, quella di Trieste, e non è poco con tutto ciò che Trieste rappresenta, è una tappa di Fari di Pace, davvero un giro dei porti italiani per accendere Fari di Pace su zone magari oscure, perché alcuni spostamenti di armamenti, di munizionamento, di altro avviene nei nostri porti, abbiamo riscontrato da situazioni diverse, non sempre in situazioni di trasparenza e di correttezza, ed è ciò che chiediamo oggi. Anche qui, poi ognuno farà la sua parte, non intendiamo dire nulla di più se non ciò che si verifica, ciò che poi ci diranno in maniera più precisa i relatori che si siederanno qui. Il mio saluto, al di là della mia modesta persona, è tanto perché noi camminiamo insieme da Savona 2021 fino ad oggi qui a Trieste, passando per Genova, La Spezia, Napoli, Bari, Ravenna ed ora qua, insieme alla Commissione Problemi Sociali del Lavoro della CEI, la Caritas Italiana, l'Azione Cattolica, e la Famiglia dei Focolarini in Italia, la GESI, che si è aggiunta ai promotori della marcia, e di ieri la notizia avremo con noi anche le ACLI. Quindi in qualche modo io oggi vi saluto per delega loro a nome di queste primarie associazioni cattoliche. Lo scopo è, con Fari di Pace, unire a una sensibilità delle diocesi, delle chiese locali, che ospitano situazioni portuali, la sensibilità che esprime quotidianamente il nostro Pontefice, Papa amato Papa Francesco, con le realtà sociali, portuali, lavoratrici, lavoratori che stanno dentro i porti, che sono le prime sentinelle insieme alle autorità preposte, ma insomma di ciò che accade dentro ai porti. Non a caso siamo partiti da Genova, non a caso qui doveva sedere, ma poi vi dirò cos'è ni voi, perché là avvenne in Italia un'importante obiezione di coscienza all'armamento di una nave destinata all'Arabia Saudita implicata nella guerra contro lo Yemen. Quella vicenda procurò ai portuali genovesi obiettori un'accusa di associazione a delinquere e una serie di altri ipotetici reati dai quali sono stati poi prosciolti, ma la vicenda è stata lunga e dolorosa. Il Papa li ha citati come gesti coraggiosi, come uomini coraggiosi, aggiungendo un giudizio del tipo basta ipocrisie. Li ha ricevuti in sala Paolo VI. Quindi insomma siamo in buona compagnia, siamo in linea come persone impegnate a fare luce, ad accendere il faro di pace, per chiedere non l'utopia, quella che abbiamo nel cuore in mente, quella della desideratissima pace. E utopia non vuol dire che non c'è, vuol dire che dipende dalla nostra buona volontà. Ebbene, noi ecco siamo qui perché proprio vorremmo accendere una luce e chiedere il rispetto della legalità repubblicana, il rispetto della Costituzione. Non chiediamo la luna, chiediamo la legittimità. La 185 è in vigore, la 185 va rispettata. L'articolo 6 è un articolo che ci riempie di fierezza come italiani. Non venderemo armi a chi viola i diritti umani, non venderemo armi a chi non li rispetta, non venderemo armi a chi è in conflitto. Facciamolo. Facciamolo perché così ha votato il popolo italiano attraverso il suo Parlamento nel 1980, grazie a una formidabile mobilitazione sociale. Bene, cerchiamo di essere coerenti e degni di questo e resistenti rispetto all'attacco che si annuncia con atti già depositati in Parlamento per svuotare questa legge. Se la svuotiamo rimane una crisalide, non ci dirà, non parlerà più, non ci sarà il rapporto al Parlamento o perlomeno non sarà elaborato in modo da essere leggibile, non sapremo quali banche intermediano le transazioni finanziarie per il commercio delle armi, quindi in sostanza si spengono le luci e invece noi siamo qui appunto ad accendere il faro di pace. lo faremo insieme in questo pomeriggio impegnativo. E adesso però apriamo con una cosa che, insomma, anche qui adesso in certo modo faccio il triestino perché non so se è già accaduto, ma bisogna dare il benvenuto alla staffetta della terza marcia mondiale per la pace e la non violenza, e che arriva a Trieste e che è qui accompagnata da Alessandro Capuzzo, che è del comitato non violenza eccetera, Friuli Venezia Giulia, insomma è tutto lui il più nome. Eccola qua. Allora, come dici, benvenute. Sono partite la marcia è partita da Costa Rica il 2 ottobre, giorno della non violenza perché è la giornata della nascita di Gandhi. Prosegue il giro attraverso decine di paesi, tornerà in Costa Rica dopo questo giro del mondo, e quindi oggi sono qui con noi. E seguirà lo annuncerai poi tu? Benissimo, a te la parola. Grazie. Alessandro.
Grazie. Grazie a voi, grazie a tutte e tutti per questa accoglienza. La terza marcia per la pace e la non violenza è da ieri a oggi a Trieste. Qui ci sono due rappresentanti che provengono da
Cile.
Okay.
Sì. Buonasera, non parlo italiano, provare a dire una piccola cosa, meglio in spagnolo. Sono di Cile, io penso che la pace la facciamo tutti. Io non posso pensare solo nel mio paese, solo nella mia regione, dobbiamo pensare nel mondo, perché la pace la dobbiamo pensare in tutto il mondo. E penso che il cammino per fare la pace sia la non violenza. E questo è in me e negli altri, però anche in me. Grazie.
Hola, buonasera. Io non parlo italiano. Soy Macarena, vengo de Chile. Y estoy muy feliz de estar acá con ustedes.
Grazie Macarena, grazie Magalì. Adesso procediamo subito con la presentazione della Marcia Mondiale che ha fatto per noi il suo fondatore, che era ieri qui con noi a Trieste, ma oggi purtroppo è dovuto già essere a Perugia, alla una convention mondiale delle università per la pace. Ecco, se puoi mandare il filmato per cortesia, è in lingua spagnola, cercherò di tradurlo per quanto possibile in tempo reale.
Rafael, qual è la...
Dimenticate la prima domanda, per
la
favore.
La marcia della macaronia. Pace e della non violenza. quale storia ha? Che è? Explica, por favor.
La marcha mundial comenzó el 2 de octubre de este año.
Es comenzada, como ha estado dicho, el 2 de octubre de este año.
Después de subir por todo Centroamérica y llegar a Estados Unidos, donde hemos estado.
He pasado por todo el Centroamérica, poi è arrivato agli Stati Uniti, a New York c'ero anch'io per la cronaca.
Nepal,
da lì tutto il subcontinente indiano. Sono sette paesi, più le Filippine,
in Filippinas, in Sri Lanka e finalmente in India, desde donde salimos para Europa y llegamos a Alemania.
Sono scesi a Vienna e da lì si sono divisi in due tronconi, uno è andato per la Germania, la Cechia, la Svizzera e l'altro per l'Alpe Adria fino qui a Trieste.
Ecco, quali sono le motivazioni, quali sono gli intenti, che cosa vuole ottenere la marcia mondiale?
Bueno, es un momento un poco complicado porque se están posicionando y extremando las posiciones a nivel internacional, y nosotros lo que decimos es que es hora de colaborar entre los pueblos, entre los países.
Un apelo a la cooperación.
Con la confrontación no vamos a ganar nada, creo che vamos
non
a
andiamo
perder,
a guadagnare nulla no confrontandoci con le armi.
Tutto il mondo, già abbiamo recorrido questa è la terza marcia mondiale.
Questa è la terza marcia mondiale.
Gente della base sociale. Y nadie quiere las guerras, únicamente las multinacionales.
La popolazione nel mondo non vuole la guerra. In tutti i paesi dove si è attraversato.
Qual è il senso del vostro arrivo a Trieste? È la terza volta che la marcia arriva in questa città.
Sì, Trieste per noi è un lugar estratégico molto importante dentro d'Europa, perché a parte del suo
un luogo strategico importante al centro dell'Europa.
Tempo, o sea que no es ninguna novedad, pero además quieren convertirlo en este en esta polarización que se está
nella polarizzazione in corso c'è una esplicita volontà di convertire Trieste in un polo militare.
Del conflicto a nivel internacional y nosotros pensamos que todo el tráfico de armas y toda la distribución de armas a nivel internacional debería de pararse especialmente en el Mediterráneo.
Nosotros lavorare contro i traffici di armi, in particolare nel nostro Mediterraneo.
Y pensamos que el Mediterráneo debería ser declarado mar de paz y libre de armas nucleares.
Per un Mediterraneo libero da armi nucleari, mare di pace.
Estamos desarrollando ya desde hace 3 años y vamos a desarrollar en el Mediterráneo. En unos días vamos a ir a Marsella, vamos a ir a...
Giriamo anche i porti del Mediterraneo, Marsiglia, Barcellona,
Bologna,
e altri,
Roma,
adesso sta elencando le città del giro in Italia.
In Tunis, in Tanger,
Tunisi, Tangeri.
Sì, certo, in Italia, solo in Italia ci saranno circa 30 città coinvolte nella marcia mondiale in questi giorni. Ma dopo l'Italia e dopo la Francia, la Spagna stessa, i paesi del Mediterraneo, ¿cómo proseguirá la marcha?
Bueno, aquí entraremos en África. En África hay dos grandes rutas.
Ci sono due rotte in Africa, una per i paesi francofoni, l'altra per gli anglofoni.
Que tienen que ver con el francés y luego la ruta anglófona que tiene que ser con los países que tiene que ver con los países que hablan inglés. Y todos confluiremos en algún momento en América del Sur,
tutti quanti assieme
Brasil,
poi andremo Argentina, nel Sud America.
Y ahí por dos corredores se subirá.
E lì ci saranno due percorsi anche,
norte,
uno sulla costa est, uno sulla costa ovest del Sud America.
Del Pacífico, recorriendo los países. Parece que están haciendo gestiones con distintos gobiernos para que nos reciban y finalmente acabaremos en Costa Rica, que están todos invitados a Costa Rica.
Siamo tutti invitati in Costa Rica il 5 di gennaio per la cerimonia conclusiva.
Y ahí continuaremos porque hay muchos proyectos, uno de ellos ha surgido precisamente aquí.
Uno dei progetti per proseguire è nato proprio qua.
Que es la posibilidad de hacer un mega concierto mundial de coros.
Per fare un mega concerto in tutto il mondo di cori.
Grazie a vosotros. Ciao.
Ecco, grazie.
Grazie Alessandro. Buon proseguimento di marcia dunque a voi, grazie a Raffaele della Rubbia e insomma, per la desideratissima pace, come la chiamava Papa Roncalli, siamo tutti impegnati. Chi a camminare, chi a lavorare, chi a pensare, chi a riferire quanto ha studiato, quanto ha in corso come progetto e quindi presto queste sedie si riempiranno con i vari relatori che adesso direi di far salire per prendere posto. Cominciamo da Don Paolo Iannacone, eccolo, prego. Già parroco di Borgo San Sergio a Trieste, ora dirige il centro di accoglienza Ernesto Balducci di Giuliano, come sapete, e quindi ci tratterà un tema che poi vi annuncerò. Carlo Tombola. Carlo Tombola, eccolo. Storico e geografo di formazione, attivo articoli e volumi sull'economia dei trasporti, sulla logistica militare, fondatore e presidente di Weapon Watch, l'osservatorio sulle armi nei porti europei e mediterranei. A lui debbo personalmente anche molto, perché è come dire il mio compagno di viaggio in questo giro di siamo insieme a camminare in questo giro, ad accendere fari di pace nei porti italiani e con l'ambizione di farlo anche nei porti europei magari prossimamente. Carlo Cefaloni, eccolo, redattore di Città Nuova, periodico mensile, quotidiano web, si occupa di politica, lavoro e economia, coordina il gruppo di lavoro economia disarmata, quindi eccoci, promosso dal Movimento dei Focolari in Italia. Abbiamo poi Antonio Pittelli, che è il segretario della FIT CISL del Friuli Venezia Giulia, ecco qua, e non abbiamo invece con noi, come annunciato da Locandina, José Nivoy. José Nivoy ha mandato un messaggio dicendoci ha letto con un febbrone, mali di stagione, questi sono anche i primi freddi, quindi gli facciamo gli auguri. José Nivoy ci avrebbe portato, l'ho già citato prima, insomma, la voce dei portuali di Genova, e lui è portavoce del CALP, il collettivo autonomo dei lavoratori portuali di Genova, e quindi vi ho già detto di lui e di quello che gli è capitato. E oggi l'avremmo volentieri ascoltato di persona, ma insomma lo salutiamo da lontano con tanti auguri, la sua testimonianza comunque sarà tenuta presente da noi. Bene, allora cominciamo da Don Paolo, che ecco, ha un microfono che gli porge Don Sergio. Grazie Don Sergio per quanto hai fatto anche tu per arrivare a questa giornata, questo pomeriggio. Ecco, Don Paolo Iannacone ci dirà: perché fare di pace nella Chiesa? Le chiesalità dell'iniziativa sulla base della Pacem in Terris.
In questi ultimi giorni, scrivendo in una frase su WhatsApp fare di pace, a causa della vicinanza dei tasti ho spedito erroneamente fatti di pace. E me ne sono subito accorto dopo averlo spedito. Ma la cosa mi ha fatto pensare, perché mi pare di individuare nel fatto un modus di abitare molte questioni del vivere comune tante volte, tra cui il tema della pace. Il fatto cosa implica? Implica rassegnazione, passività di fronte a un corso necessitato degli avvenimenti, no? Dove nulla si può fare per cambiarlo. Il fatto dipende da forze superiori, indipendentemente quanto superiori siano. Tanto da sentirsi impotenti, perché un eventuale cambiamento potrà venire esclusivamente dall'intervento di attori in gioco che hanno ruolo di primo piano, che gestiscono il potere, che hanno gli strumenti per poter cambiare la storia. E così, per quanto ci si possa illudere che sia una via per trovare pace, ci si chiude sempre più nell'interesse privato, nel particolarismo, in un individualismo esasperato, incapace di occuparsi della cosa pubblica, del bene comune, della polis. L'enorme fetta della popolazione che non si reca più a votare ne è un inequivocabile segno. Eppure i movimenti giovanili che, al netto degli atti di violenza che contraddicono scelte di fondo e che sono sempre condannabili, movimenti giovanili che sono impegnati in tanti ambiti e con diverse modalità, in questi anni si stanno mobilitando per la giustizia, la pace, la libertà, la difesa della casa comune, mettendoci la faccia. Ecco, stanno indicando il bisogno di fare un passo in più, di abbandonare l'apatia e l'indifferenza, a maggior ragione la rassegnazione, sentendoci responsabili nel costruire attraverso scelte quotidiane politiche capaci di un mondo che pensa alla pace. Perché pace non è solo assenza di conflitti. Pace, per usare il termine ebraico shalom, è la pienezza di vita e di senso. È l'insieme di relazioni positive tra gli individui e tra le comunità. Quella pienezza che è capace di raggiungere poi la dimensione più intima di ogni persona. In qualche modo tutto questo ce l'ha ricordato Giovanni XXIII, Papa buono ma non certo ingenuo. L'enciclica Pacem in Terris è stata pubblicata nel 63, rivolta non solamente al popolo dei credenti, ma a uomini e donne di buona volontà che non si sentono divisi su valori fondamentali come la giustizia sociale, la libertà, il rispetto della dignità di ogni persona, soprattutto la pace, che nel documento viene definita anelito profondo degli esseri umani di tutti i tempi. Una pace che non può non trovare valori condivisi se non nel rispetto dei diritti dell'uomo, a partire dalla in più punti citata Dichiarazione Universale dell'ONU del 48. Ecco, l'enciclica di cui stiamo parlando cade in una nuova fase delle relazioni internazionali, dominata dalla minaccia nucleare. È pubblicata dopo un lungo periodo di guerra fredda, durante il quale le due superpotenze, gli USA e l'Unione Sovietica, accumulano un arsenale nucleare sufficiente a distruggere città intere. E da poco tempo, non possiamo dimenticare, prima del 63, appunto, si sono verificate due grandi crisi, la crisi del 61 con l'erezione del muro di Berlino e del 63 la crisi di Cuba, quando l'installazione di missili sovietici aveva portato il mondo a un passo da un conflitto nucleare. Allora, con questo documento qual è l'originalità, secondo me? È che il concetto stesso di guerra cambia, perché qualsiasi conflitto diventa troppo pericoloso se comporta l'impiego di armi atomiche. Tra l'altro, la loro presenza presso la base USAF di Aviano, a pochi chilometri da qui, ce lo ricorda continuamente. Inoltre, l'interdipendenza tra i paesi, ce l'ha ricordata anche la recente pandemia, non può lasciare nessuno tanto tranquillo. Insomma, il momento attuale assomiglia, e per questo è di una grande attualità quel documento, assomiglia in modo inquietante al periodo immediatamente precedente alla Pacem in Terris. Perché pare che le armi siano l'unica strada per risolvere i conflitti e che siano la non violenza e il dialogo a dover trovare giustificazione. Perché ritenute da chiunque abbia un barlume di ragione, vie ingenue e buoniste impossibili da praticare. Pare che l'unico modo per sentirsi sicuri sia la corsa agli armamenti in quel, nel documento viene definito così, equilibrio delle forze, e che non permette di perdere il passo degli altri stati. Questa continua gara a mettersi alla pari, no? Con le armi. A dare una falsa maggior sicurezza contribuiscono l'intelligenza artificiale, l'aumento delle tecnologie belliche, con lo sviluppo di nuovi sistemi d'arma automatizzati. Di fatto tutto ciò fa crescere in maniera esponenziale il traffico di armi, e su questo lascio la parola a persone più titolate di me che potranno parlare di tutto questo. E termino questa breve esamina con un'ultima frase che tiro fuori dal documento, in cui si dice: gli esseri umani vivono, ed è di grande attualità, vivono sotto l'incubo di un uragano che potrebbe scatenarsi a ogni istante con una travolgenza inimmaginabile. E allora, a maggior ragione, vale oggi l'invito di Papa Roncalli ad arrestare la corsa agli armamenti. Lui dice: giustizia, saggezza e umanità lo domandano. Giustizia, saggezza e umanità. Quell'enciclica, vero testamento all'umanità, afferma con evidenza e profezia che le relazioni tra gli stati, come tra gli individui, devono essere regolate non dalla forza armata, ma secondo i principi della retta ragione. Nella luce della ragione, cioè nella verità, nella giustizia e nella solidarietà operante. Sono sempre parole di Papa Roncalli. Perché, come ricordava Pio XII, ed è citato nel documento, siamo nel 39, alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, nulla è perduto con la pace, tutto può essere perduto con la guerra. Per questo siamo qui oggi, invitati a usare la retta ragione, cominciando da non girarci dall'altra parte come se le guerre, una vera e propria terza guerra mondiale a pezzi, come la definisce Papa Francesco, pensando ai più di 50 conflitti che si stanno consumando nel mondo, non ci riguardassero, non ci toccassero. E allora chi vive in mare è consapevole dell'importanza del faro che permette di ritrovare un porto sicuro. E allora siamo qui come associazioni, realtà laicali ed ecclesiali, come diocesi, tra le più diverse realtà per fare la nostra parte, perché l'umanità intera, anche alla luce della sofferta esperienza che viene da queste terre di frontiera, possa trovare un porto sicuro in una pace che sia frutto di intese leali, durature e feconde. E questo è l'auspicio della Pacem in Terris. Ed è questa la nostra speranza, ed è la speranza anche al cuore del giubileo che nel 2025 si verrà a celebrare e che non vuole essere meramente un fatto celebrativo, ma vuole toccare proprio le corde più intime del nostro vivere insieme. E allora desideriamo che, come il faro della vittoria veglia sul capoluogo giuliano, si accenda da oggi per Trieste e Monfalcone anche il faro della pace, che in linea con i principi della retta ragione chieda coerenza e trasparenza, sicurezza e legalità nel rispetto delle leggi che vietano il caricamento e il transito di navi che portano armamenti, armamenti che poi sono impiegati in conflitti che a loro volta violano gravemente i diritti umani. Vado verso la conclusione, perché vorremmo ancora che ci sentissimo tutti incoraggiati, veramente incoraggiati a fare la nostra parte, a usare la pace per il bene di tutti. E per questo mi sento di concludere dedicando a chiunque, nel proprio piccolo, nel ruolo anche istituzionale, voglia essere artigiano di pace. Voglio dedicare questa esortazione, sono poche parole messe un po' insieme, che ci incoraggiano però forse a fare scelte lungimiranti e profetiche foriere di futuro. Ne ho bisogno io e spero che facciano bene anche a voi. Alzati in piedi, popolo della memoria. Tu che non dimentichi il dolore provocato da violenze e ingiustizie, tu che non resti indifferente al continuo scontro di civiltà e all'immane tragedia delle vittime. Scendi in piazza e agisci per trasformare la storia, affinché si disimpari l'arte della guerra e nessuno più violi la sacralità della vita umana. Alzati in piedi, popolo della giustizia, tu che sai che ogni guerra è frutto di ingiustizia, tu che vedi continuamente volti dissolti, negati nella loro dignità, nell'integrità fisica, nella libertà personale, civile e religiosa. Non girarti dall'altra parte. Arrischia la solidarietà e spenditi per i loro diritti. Sarà seme di speranza per un domani degno per tutti. Alzati in piedi, popolo della pace. Tu che indossi nel quotidiano l'abito della non violenza attiva, tu che credi nella fecondità del dialogo, sii nel tuo oggi artigiano di pace. Educa le nuove generazioni alla cultura dell'incontro, chiedi e favorisci percorsi di negoziato che pongano fine alle contese, invoca ed esigi una sicurezza condivisa che metta al sicuro la pace anche per il futuro. Alzati in piedi, popolo del disarmo. Tu che ripudi ogni guerra, tu che obietti all'uso delle armi e non sopporti che transitino nei nostri porti, tu che brami che le spade diventino aratri al fine di condividere con altri popoli i frutti della terra, opera perché si fermi l'escalation militare, fa le tue scelte perché emerga una politica più umana, capace anche di destinare i fondi agli armamenti, a quelli che invece sono allo sviluppo, alla salute, alla nutrizione. E anche quando ti mancherà il fiato, non stancarti di gridare, tacciano le armi e parli la pace. Grazie.
Grazie Don Paolo per aver concluso il tuo discorso ricco di richiama ai valori, anche all'accenno ad un anno giubilare che sta per aprirsi, in cui artigiani di pace saremo anche pellegrini di speranza, eh? Altrimenti qua non avrebbe più senso neppure il nostro impegno. Bene, adesso con Carlo Tombola, di cui vi parlavo, no? Presentandolo come fondatore e presidente di Weapon Watch, avremo qualche osservazione invece di merito e di natura tecnica, insomma, informativa, che ha il titolo Guerra e logistica dei porti dell'Adriatico. Carlo, a te la parola.
Grazie, grazie Norberto, grazie di essere qui. Manca Giovanni Voi tra noi e ne parlo un attimo perché dell'esperienza personale di Giuseppe in qualche modo Weapon Watch, l'associazione che io rappresento, si è avvalsa per nascere proprio. José fa parte di un collettivo di lavoratori portuali che si chiama CALP, Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali di Genova. È un gruppo di giovani portuali, diciamo così, anche slegati un po' dalle organizzazioni tradizionali, che si è posto una domanda vedendo una nave saudita arrivare nel porto di Genova stracarica di armi. Nave saudita che ritualmente dal 2013 ogni 20-25 giorni tocca il porto di Genova sempre carica di armamenti pesanti e di munizioni pesanti. Ecco, si è chiesto, ma non è che questa nave sta portando per caso le armi a un paese che le impiegherà contro la popolazione civile yemenita? Perché, come voi forse sapete, ci sono prove conclamate che queste armi saudite sono state utilizzate ripetutamente contro la popolazione saudita. C'è un'importante ricerca di Amnesty che lo dimostra, addirittura abbiamo visto, è proprio toccato tra l'altro il caso italiano, abbiamo visto delle bombe fabbricate da RVM Italia in Sardegna e essere impiegate su un villaggio yemenita dove sono state uccise due famiglie locali. La ricostruzione ha portato all'individuazione della fabbrica con esattezza, questo è diventato anche materia di una causa poi penale in Gran Bretagna, un tentativo di replicarla anche in Italia. La domanda dunque, quella dei giovani portuali genovesi, è stata non si può fare niente, noi ci opponiamo, si hanno detto tra loro e poi ci hanno detto, noi ci opponiamo in qualche modo a questo. E che cosa fecero? Sostanzialmente, in particolare un episodio dell'aprile 2019, venne bloccata sempre una nave saudita, questa volta caricava, non era soltanto già arrivata a carica di armi, ma caricava armi in banchina, quindi armi di un caricatore italiano che erano destinate all'Arabia Saudita. Bene, queste armi erano state presentate come civili. Si trattava di shelter, sono dei container abitabili, diciamo così, utilizzabili poi come centri comando dalle forze armate, e di generatori elettrici. Ecco, la cosa importante di questo episodio è stata la capacità dei lavoratori, dei portuali genovesi, di scoprire e svelare che quelle in realtà erano merci militari, presentate appunto in modo coperto, ma che erano state addirittura autorizzate ai sensi della legge 185 di cui vi ha parlato prima, è stato già accennato da Norberto. Quindi in realtà c'è stato qualche cosa che non si capiva bene, come mai allora un'azienda che vuole esportare ed è stata autorizzata a farlo non le presenta in porto come merci, per quello che sono, cioè merci militari. Ecco, qua nascono appunto delle contraddizioni che non stanno dalla parte dei lavoratori, stanno dalla parte degli operatori commerciali e della catena logistica. Ecco, si chiama così questo intervento brevissimo che faccio. Voglio dire che c'è una responsabilità che corre lungo tutta una catena logistica, da chi ha prodotto queste armi, a chi le trasporta, a chi le intermedia, a chi le consegna e a chi poi le impiega. Questa catena logistica di responsabilità è quella che da quel giorno, da quell'aprile del 19, ci siamo messi un po' in testa di svelare. Sveliamo qualche cosa che questi attori non vorrebbero, come l'azienda di cui vi ho parlato, non vorrebbero che fosse pubblica, qualcosa che non deve comparire, non deve vedersi. Ecco, il nostro lavoro è tutto qui, riassunto in poche parole, che però voglio dire anche molta fatica, molta difficoltà, perché questa emersione di ciò che davvero sta succedendo nei nostri porti, aeroporti, lungo le nostre strade, Le armi, badate bene, si stanno muovendo sulle stesse catene logistiche che alimentano i supermarket, che ci portano il cibo in casa, che muovono Amazon. Non ci facciamo illusioni, sono le stesse grandi aziende logistiche che fanno un commercio, peraltro autorizzato e legale, non è questo il problema. Il problema è la trasparenza. Una legge come la 185 esige la trasparenza di ciò che il nostro governo fa in termini di esportazioni di armamenti e lo subordina questa autorizzazione a una serie di condizioni. Prima Norberto ha accennato alcune di loro. Orbene, in questo momento la discussione in Parlamento non verte sul fatto di estendere la trasparenza come sarebbe necessario in un momento così delicato in cui le guerre sono così vicine al nostro paese, ma proprio di cancellarne i presupposti, cioè d'ora in poi quei criteri secondo cui bisogna o non bisogna autorizzare non verranno più decisi in senso tecnico, cioè spuntando via via le voci, questo sì, questo no, no, non si autorizza, oppure sì, si autorizza, bensì verranno decisi in sede governativa. Il che vuol dire che i governi decideranno opportunamente, a seconda dei loro criteri, dei criteri governativi, se autorizzare una spedizione di merci militari o no, a seconda dei criteri momentaneamente validi per loro, non quindi rispettando il dettato, il testuale della legge, che è, come si può capire bene, rigida, non orientabile a seconda delle opportunità o dei momenti. Per essere concreti, da Trieste partono numerose e quotidiane spedizioni di armamenti e dal porto di Trieste anche, non lo dico io, lo dice Istat, che ci dà mensilmente l'elenco delle armi e munizioni che partono dal porto di Trieste. Ce lo dicono anche le navi, perché tra i modi che abbiamo di conoscere una catena logistica ci sono gli operatori. Cioè, se un operatore è normalmente e pubblicamente dice di essere un fornitore delle forze armate, vuol dire che questa può essere anche una catena logistica militare che porta armi. Dunque molti operatori di questo genere operano a Trieste. Molte rotte di questo genere sono notoriamente, nel senso che abbiamo trovato le prove, percorsa dalle armi verso l'Egitto, verso la Turchia, verso Israele. E molti sono ovviamente gli operatori e il giro di affari connesso a questi trasferimenti. Ebbene, vi sottolineo, perché questo io non voglio andare molto in là perché ci sono delle esigenze, ma volevo soltanto toccare un punto importante. Nel nostro paese, e questo lo posso dire perché stiamo facendo una ricerca su questo argomento da 3 anni circa, abbiamo censito 1600 aziende che possono far parte dell'apparato militare industriale. Ecco, possiamo dire con certezza che circa 220 sono le aziende militari nel nostro paese. 220 non è un gran numero, è una piccola nicchia. A questa piccola nicchia naturalmente in testa mettiamo anche grandi e grandissime aziende, come ne dico solo una, Leonardo, e ne dico un'altra, Fincantieri, e guarda caso sono entrambe aziende a controllo governativo. Quindi possiamo dire abbastanza serenamente che la gran parte delle decisioni rispetto a ciò che esporta e dove si esporta le prende già ora il governo, senza bisogno di toccare la legge 185. La trasparenza invece è un problema, perché la trasparenza ci dice sempre poi quello che davvero è successo. Ci sembra cioè un tentativo quello di manipolare la legge 185 per oscurare il quadro, non per chiarirlo. Le catene logistiche sono di per sé internazionali. Quello che ci interessa in questo momento è il segmento che parte dal nostro paese E dal nostro paese, lo sappiamo anche qua, con molte prove, poi le potrete anche trovare sul nostro sito web, le forniture sono andate all'Ucraina, che è un paese in guerra. Le forniture sono andate a Israele, che è un paese dove si sta compiendo un genocidio. Lo si può chiamare in tanti modi, ma eliminazione di popolo civile è. Molte guerre africane hanno visto arrivare le armi anche dal nostro paese. Dunque dobbiamo essere molto, molto allarmati. Io giro il nostro paese da 3 mesi quotidianamente, posso dire, e sento questo allarme crescere. Quindi non è da sottovalutare l'aspetto psicologico sia di questa coscienza, insomma, della partecipazione dell'Italia attiva alle guerre in corso, che delle prospettive, cioè quanta distanza c'è ancora per arrivare alla pace. Questo è stato un po' il contributo dei giovani lavoratori portuali genovesi, e questo è, in termini più di ricerca, di sostegno a questo tipo di lotte, il contributo di Weapon Watch. Noi siamo impegnati perché fare di pace sia un momento in cui si faccia chiarezza, è un momento in cui si chiede alle autorità che su questi movimenti di armamenti hanno un potere concreto di collaborare a costruire trasparenza e non a rendere tutto ciò opaco. Grazie.
Grazie. Grazie Carlo, molto bene.
Radio Nuova Trieste, speciale.